Marte. Ci siamo con Marte Sport Live. Allora, che valore ha questo Napoli-Juventus? Valore per la rimonta europea o altro? Scriveteci e ne parliamo insieme. Partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto Enzo Rambone, Gioca Gifuni, mi hanno preceduto, Gigi Soriani, regia e tutti voi all'ascolto, tantissimi messaggi che già stanno arrivando, già c'erano, anche perché insomma siete molto caldi dopo l'intervento del tifoso juventino. Vi scriviamo, vi chiediamo al 339-666-9990. Che valori ha questo Napoli-Juventus per voi? Perché è chiaro che il Napoli è impegnato in questa rimonta europea difficile ma non più impossibile. Parliamo di rimonta europea, non rimonta Champions. Il Napoli, ricordiamolo, è in questo momento sempre nono, ottavo a pari punti con la Lazio, a meno 4 dalla Roma che è sesta, che darebbe l'ipotesi di Europa League o di Conference League, diciamo, in questo momento, a meno 8 dal Bologna che è quarto in classifica, al momento è l'ultimo posto per la Champions. Possibile, direi anche probabile, che l'Italia porti 5 squadre quest'anno in Champions League, quindi sarebbe a meno 6 dall'Atalanta, insomma meno 8 dal quarto posto, meno 6 dal quinto, meno 4 dal sesto posto. Domenica ci sono anche degli incroci importanti, perché la Lazio sfida in casa il Milan, Lazio a pari punti con Napoli, ovviamente c'è Monza-Roma, che non è facile, neanche difficilissima per la Roma di De Rossi. C'è soprattutto Atalanta-Bologna. Il Napoli dovesse vincere, e mica è facile, contro la Juventus, comunque accorcerebbe su entrambe in caso di pareggio, su una delle due in caso di vittoria di una tra Atalanta e Bologna. Il quadro si completa ovviamente per quanto riguarda la Fiorentina con Torino-Fiorentina, che non è questa affatto facile, col Torino a caccia anche di un posto in Europa, anche se un po' più indietro a pari punti proprio col Monza a 36. Dunque, che valore ha questo Napoli-Juventus? Lo chiediamo a voi al 339-666-9990 e soprattutto all'amico e collega, il nostro opinionista, collega di Sky, Francesco Modugno. Ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Beh, è un romanzo popolare che di volta in volta aggiorna la sua storia, e anche stavolta ha trovato il modo per essere una partita speciale.
Perché
permettimi, lo sono stato quando davvero non ci credeva nessuno, ricordo qualche giorno fa con Gianluca.
Sì.
Mi piace essere ottimista, guardare con una discreta fiducia, tutta da verificare, da confermare.
Per te dunque, Francesco, sì, sicuramente sul discorso sei stato sempre tra i più ultimi, anche forse ottimisti. Napoli-Juve dunque per te, mi sembra di capire, ha innanzitutto il valore che ha, cioè dei 3 punti utili per provare questa rimonta che resta molto difficile, perché il Napoli deve vincere tante partite e con una media punti altissima, ci sono molte squadre avanti. Poi uno pensa, vabbè, ma il Napoli a meno 8 al Bologna deve venire al Maradona, a meno 6 all'Atalanta deve venire al Maradona, ok? Ma deve sempre provare a accorciare questi 8-6 punti, o almeno non allungarli, anche perché poi dopo le gare con Atalanta e Bologna, con Atalanta in particolare, ci sono ancora diverse partite perché si gioca alla vigilia di Pasqua. Col Bologna un po' più avanti, quindi ci sono poi altre poche partite successive. Poi lascio a te la parola anche sul discorso Napoli-Juve. Prego.
No, la premessa, dicevo prima, è un romanzo popolare, perché mai toglierei innanzitutto a Napoli-Juventus la suggestione, il fascino, la passione, il sentimento, quel che rappresenta, perché dovremmo chiudere bottega se ci togliamo il sentimento, allora magari ci diamo al curling, ma lì farei fatica, perché di neve qui e di gelo non ce n'è, c'è solo un po' di pioggia, però se poi il contenuto, no, che dobbiamo dargli, leggere, è solo quello, diciamo, del campo, della classifica, del momento, è la grande verifica per capire se il Napoli veramente ha svoltato, se davvero ci sono i presupposti per guardare al futuro della stagione con una prospettiva, con una speranza seria, concreta, per misurarsi, per provare a dare, non dico dignità, ma un senso ad una stagione fin qui balorda. È chiaro che l'altra sera è stato tutto molto bello, qualcuno ha detto pure anche tutto molto facile, perché chiaramente l'ho fatta la tara all'avversario che vive un momento complicatissimo, e questa è la partita che ci dirà qualcosa in più. Fin qui il Napoli è ultimo nella classifica specifica degli scontri diretti, non ha mai battuto una grande in casa, arriva la Juventus in questo momento e hai la possibilità di dimostrare che sei tornato, che c'è davvero un nuovo vecchio Napoli, nuovo perché chiaramente si è aperto un nuovo ciclo, vecchio perché quello che abbiamo visto somigliava tanto a quello passato. Questa partita, voglio dire, vale come sempre, non so se vale più del solito, ma vale enormemente.
È vero, è vero. Aspettiamo anche il report a Castelvolturno, anche se poi vengo al discorso formazione, Francesco, non ci sono molti dubbi, nel senso, oddio, ci sono molti dubbi, due o tre, forse, non molti, però non ci sono molte, diciamo, situazioni da verificare dal punto di vista fisico, perché è chiaro che Ngonga e Caiuste salteranno la Juventus, e speriamo che magari il primo possa farcela per Napoli-Torino di venerdì 8 marzo, ricordiamo, si gioca ancora al Maradona alle 20.45, il Napoli anticipa il venerdì perché poi giocherà martedì a Barcellona il ritorno di ottavi di finale. Le scelte per te, chi dovrebbe giocare e chi invece giocherà, quindi facciamo il doppio, sì, la doppia possibilità per Francesco Modugno, Marerui, Oliveira, e invece chi, secondo te, le informazioni che hai, sei sempre molto informato, chi dovrebbe giocare? Zielinski o Traoré, e chissà, forse anche qualche altra cosa in avanti da poi andare a Spadori.
Mi pare di aver capito, che sai, poi
anche Juan Jesus Østigard qualcuno mi suggerisce, giustamente
mi pare di aver capito, perché poi vivendo Castelvolturno passi le giornate a fare chiacchiere,
sa fare molto bene.
Sì, ci proviamo, intanto questa è la pioggia di Castelvolturno, io penso che ci siano due o tre situazioni che mi pare di aver capito con Cassone ci porteremo spesso dietro.
Cioè?
Si rinnovano anche stavolta. Uno è il centrale difensivo.
Quindi Juan Jesus Østigard, no? Perché Nathan in questo momento è più indietro.
Io non escludo che, per esempio, l'esperienza, ma soprattutto la pulizia in costruzione, in uscita, di Juan Jesus possa rappresentare un fattore. Con Østigard, che per carità ha fatto la sua buona partita a Reggio Emilia, resta un'opzione, però secondo me nelle considerazioni di Calzona, soprattutto in uscita, in costruzione, il piede un po' più garbato di Juan Jesus è un fattore.
Ok,
ora vediamo se la struttura di Oliveira rispetto a quella di Barrui anche qui può orientare la scelta.
Sì.
E poi ti dico,
se la vede Oliveira o Marerui, se la vedono con Cambiaso e anche Ildiz, se gioca lui, che si allarga molto sulla sinistra sulla destra, credo. Allora, tutto bene, dico, Cambiaso, sì, esatto, sì, Cambiaso e Ildiz, sì.
E poi ti dico, come tutti quelli che, diciamo, vivono di campo, io ci tengo a prenderla la formazione, perché ci lavorano notte e giorno, e quindi e quando sento quelli,
allora diciamo favoriti Juan Jesus Oliveira in questo momento.
No, ma perché ti stavo raccontando una cosetta. Col Sassuolo ne ho presi 10 su 11.
Chi non l'hai preso?
Ho sbagliato Zielinski, che
Traoré, quindi
ero quasi certo che giocasse. Che giocasse, perché mi pareva di aver capito che alla qualità di Piotr Calzone mai avrebbe voluto rinunciare, però poi ha giocato Traoré, l'ha giocata bene.
Molto bene.
Lo riproporrei al momento, ma ti dico, siamo alle sensazioni, perché aspetto un po' di costruire la giornata qui a Castelvolturno.
Siamo a venerdì, poi c'è domani, per carità, ancora, domenica mattina.
Ancora all'inizio, quindi io per il momento riproporrei magari, mentre qui grandina, Zielinski.
E poi non ci sono dubbi, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia, mi sembra di capire, per te.
Lì sarei sorpreso se cambiasse qualcosa. Cioè i due fenomeni lì, insomma, se ripetono, quelli lì rischiano di vincere da soli. Politano ha fatto particolarmente bene.
Assolutamente, tra l'altro la catena di destra, no? Quel triangolo di Lorenzo Anghissà Politano ha fatto cose stratosferiche, complice anche il Sassuolo, sempre, dobbiamo essere sempre onesti. Mercoledì, chiaro che tutto esaurito, Napoli-Juventus o quasi tutto esaurito.
È una bella linea di credito della gente sulla quale,
devo dire,
mai avuto dubbi. Anzi, lasciami dire,
sì.
Il Napoli a Reggio Emilia secondo me fa una partita di grande livello, però secondo me la vince. A me non piace la retorica, anzi proprio rifuggo quelle storie, il dodicesimo uomo in campo.
C'era uno stadio Maradona in versione trasferta, no? Io direi, insomma, versione.
Però c'è stato un momento, quello in cui si è andato sotto, dove ci si sarebbe potuti far prendere dall'ansia, dalla paura, anzi direi dal terrore di fallire ancora. Perché
1-0 è stato un colpo,
sarebbe stato probabilmente la fine già di tutto, e invece guardare quella curva, quei 6-7-8 mila quanti erano, cantare a prescindere, spingere il Napoli senza mugugnare, senza fischiare, senza contestare, cosa che magari in altri tempi e in altre situazioni si sarebbe pure fatto, secondo me ha dato una forza al Napoli che aveva dentro ma che doveva tirarla fuori, non era così scontato. Secondo me il pubblico stavolta ha avuto a Reggio Emilia un ruolo determinante.
E magari lo farà anche domenica sera. Francesco, grazie, un abbraccio, buona giornata.
Un abbraccio a voi, ciao Dario.
Grazie Francesco Modugno. Tra l'altro tra un po' tantissimi messaggi stanno arrivando al 339-666-990. Report da Castelvolturno, tutti sotto la pioggia ad allenarsi, tutti bene, tranne i due infortunati, terapie per Caiuste e un piccolo passo in avanti per Gong, che ha svolto allenamento personalizzato in campo, quindi davvero col Torino e c'è la possibilità concreta che possa tornare a disposizione. Ci fermiamo tra un po', c'è anche Ciccio Montervino con noi, pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
E allora i vostri messaggi. L'unica perplessità sulla squadra, scrive Bruno da Cagliari, il reparto difensivo è obiettivamente più debole rispetto agli altri reparti, per me Calzone è la persona giusta anche per il futuro. Beh, sicuramente il Napoli in difesa ha meno qualità e anche proprio forza, è sempre la mamma delle partite, scrive quest'altro amico. Poi ancora quest'altro il nostro amico Sossio, che cosa? Oltre gli arbitri ci saranno anche le guardie carceriere in campo, era battuto ovviamente. Poi ancora, lo convertiamo a socio, lo faremo diventare tifoso del Napoli, questa è la missione, scrive Antonio. Poi ancora, è la Roma la vera favorita per la Champions, per un altro Antonio. Per quanto riguarda il valore di questo Napoli-Juventus, Dino scrive, ha un valore doppio, serve a noi per fare punti e per lo sfizio sempre bello di batterli. Tentai di prendere il biglietto di curva quando ancora non si era infiammata la partita, ma i problemi derivanti dal circuito Ticket One non ci sono riuscito, è andato un po' in tilt, so che c'è il tutto esaurito. Domenica alle 18 c'è Atalanta-Bologna, vincere per il Napoli è importantissimo. Sì, l'abbiamo detto che c'è la possibilità per il Napoli, vincendo, cosa non affatto scontata per questo Napoli, contro una Juve che è certamente la squadra forte, significherebbe accorciare su Atalanta o Bologna o tutte e due nel caso di pareggio tra le due contendenti. Gianni da Milano, questa è una partita che non ci doveva essere nel calendario di Serie A. Infatti, mentre l'Europa l'ha ritenuta colpevole, da noi ci si inchina al potere e vengono cassate tutte le colpe con una multa irrisoria, anche la penalizzazione, dobbiamo dire, ma probabilmente un po', tu dici, un poco abbastanza clemente, insomma, evidentemente come sanzione. Poi Chiesa gioco l'hanno sconsacrato, questo amico, con una battuta sempre molto divertente. Non si sa, il dubbio Chiesa e anche per la Juventus alcuni problemi di formazione anche in altri reparti, con le assenze certe di Rabiot e di McKenny, ma ne parliamo più tardi. Adesso ci concentriamo sul Napoli, su Osimhen anche, perché ne scrive oggi l'amico e collega del mattino Pino Tormina. Ciao Pino, buongiorno.
Saluto a tutti
e grazie per essere con noi. Salutiamo anche il capitano, uno dei capitani che ha raccolto la fascia dai grandi di sempre, Bruscolotti, tra un po' però, Francesco Montervino, stavo dicendo. Allora, intanto Chiesa e Danilo in gruppo si sono allenati, quindi queste ultimissime notizie da Torino, quindi probabilmente giocheranno a Napoli. Prima di andare sul valore di Osimhen, ne parli benissimo con un'inchiesta molto interessante oggi sul Mattino Pino, ti chiedo il valore di questo Napoli-Juventus. Saluto intanto anche Ciccio Montervino, eccoci. Ciccio, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi, ex capitano del Napoli, DS del Casarano. Pino Taormina, che valori ha questa partita?
Arriva in un momento in cui il Napoli va alla ricerca non solo di conferme ma soprattutto di punti. Arrivi in una fase della stagione dove hai ben poco da girarci intorno e serve tanta concretezza. È vero che Calzona cerca che questa concretezza arrivi attraverso il gioco, ma tre punti sono l'obiettivo fondamentale. Non si può chiedere tanto a Ciccio Calzona in questa fase della stagione, lavora solo da una settimana, certi codici che sono stati disattivati è complicato poterli riattivare in così poco tempo. Quello che serve è che Calzona sta andando e recuperare una certa serenità, e la serenità porta a conquistare quei punti che sono fondamentali per raggiungere quello che deve essere l'obiettivo minimo del Napoli per finale, ovvero recuperare la zona Europa. E poi c'è la gara con Barcellona, poi
è vero,
e chiediamolo al capitano.
Infatti, perché Ciccio Montervino, che ha che si è identificato con i napoletani, io dico da sempre con il napoletano adottivo, anche perché è un uomo del sud, come è noto, è pugliese, sai benissimo cosa significa questa partita per il Napoli, che negli ultimi anni, devo dire grazie all'era De Laurentiis, dobbiamo riconoscerlo questo senza dubbi, il Napoli spesso ha vinto in casa contro la Juventus, stavolta i tre punti fondamentali per la rimonta e anche per uno sfizio, ci sta sempre questo sfizio, Ciccio?
Beh, ma è chiaro che quella per il napoletano è la partita per antonomasia, il che vuol dire che il Napoli è costretto a dover fare risultato. Non sono d'accordo con Pino quando dice non si può chiedere tanto a Calzona. Io credo invece che si debba chiedere tanto. Qualora poi il tanto non dovesse arrivare, è chiaro che non gli si daranno tante responsabilità, però gli si deve chiedere tanto, gli si deve chiedere il massimo, gli si deve chiedere di vincere e gli si deve chiedere di accorciare.
Dice a lui come gli azzurri, cioè a tutti bisogna chiedere il massimo.
Ma adesso sai, è un momento, anche perché si è chiesto tanto a tutti, hanno fatto male e sono stati mandati via. Quindi voglio dire, la responsabilità oggi è tantissima, anche per lui che se la sta giocando, credo la grandissima. Se avessimo portato a casa anche la partita con il Cagliari al 96esimo senza subire quel gol, oggi staremo parlando di un Napoli che si è ritrovato dopo il pareggio con il Barcellona, dopo due vittorie consecutive. Quindi devi recuperare assolutamente quei due punti persi con il Cagliari, e non c'è migliore partita che quella contro la Juve.
Perché i rimpianti per questa stagione, Pino Taormina, potrebbero essere tanti a fine campionato, ma poi ne parleremo eventualmente. Io amo pensare che la beffa, l'errore clamoroso di tutto il Napoli, la difesa in particolare sul gol al 96esimo di Luvumbo, ma anche sul mancato 2-0, sarà poi giudicata da noi come uno dei motivi che hanno portato il Napoli poi a risvegliarsi da Reggio Emilia in poi. Che ne pensi di questa versione dei fatti, Pino?
Aspetta,
sentiamo malissimo, però non c'è qualche problema?
Mi senti adesso?
Un poco meglio.
Il calcio è fatto di momenti, possibile anche che sia successo questo, non lo so. Credo che quello che la notte di Reggio Emilia abbia quantomeno dato delle risposte in termini di aspettative per questo finale di stagione. Era la noia che ci aveva travolto negli ultimi tempi nel vedere le partite del Napoli, quantomeno abbiamo visto una prestazione all'altezza di una squadra che deve lottare per un obiettivo importante come quello del ritorno in Champions.
Ed è assolutamente
questo che a Calzona va assolutamente riconosciuto. Perché debba dare il massimo, ma lo sta dando dal primo secondo, però è evidente che non è una bacchetta magica, non è il mago di Oz o il mago Merlino. Ci sono dei problemi che questa squadra si trascina dalla scorsa estate, che non li risolvi con l'arrivo di un nuovo allenatore. Per questo dicevo, bisogna dare la possibilità anche a Calzona di commettere degli errori, di commettere dei passi falsi come quello di Cagliari. Cagliari è proprio il riepilogo di tutti i disastri.
Speriamo, non proprio il manifesto della stagione, ma uno dei manifesti di uno dei momenti della stagione. Torna Ciccio Montervino.
Non sono d'accordo con Calzona. Comunque, al di là della cattiveria umana che si nasconde dietro i social e a tutti questi anonimati, l'errore è quello di Gesù.
Ma assolutamente, infatti vado da Ciccio Montervino. Pino, perdonami, perché dobbiamo salutarlo. Ciccio, ti chiedo, questo Napoli può battere questa Juve in questo momento?
Bene. Non può farlo, perché la qualità di questa squadra ritrovata può permettere di fare risultato con qualsiasi avversario, ma in questo caso non deve essere il può battere, deve battere. Poi io sono sempre del parere che la testa comanda su tutto. E credo che Napoli quest'anno non abbia avuto tanti problemi di testa, sicuramente anche di gambe o di fisico, ma i problemi maggiori sono stati sicuramente di testa e di cuore.
È vero, l'ultima te la faccio sulle scelte, fermo restando che Osimhen può essere determinante ovviamente anche contro la Juventus. Zielinski o Traoré per completare il centrocampo secondo te?
Ma la scelta è stata già fatta, Zielinski è il giocatore più forte che c'è in tutta la Serie A, però ormai il Napoli ha fatto la sua scelta, l'ha messo da parte, non ha senso continuare un percorso con questo giocatore. Mi dispiace perché per il Napoli, per me lui rappresenta un valore aggiunto, però oggi si sta facendo un percorso e credo che sia giusto dare continuità a un giocatore che tra l'altro devi valorizzare e devi, scusami, valutare per il futuro.
È vero. Un abbraccio capitano, grazie.
Grazie a te,
un abbraccio a Francesco Montervino. Torno da Pino Tormina, perché chi non l'avesse fatto deve acquistare Il Mattino e leggere i pezzi sempre degli amici e colleghi dello sport. Oggi c'è un'inchiesta, una statistica molto interessante, con e senza Osimhen, praticamente al di là dello scorso anno, quando un po' di noi amiamo dire si sono allineati i pianeti, quindi il Napoli andava a 2000 all'ora a prescindere da chi giocava. È chiaro che il rendimento del Napoli con Osimhen è un conto, è in un modo, e senza invece è largamente inferiore anche quest'anno e soprattutto negli anni scorsi, ripeto, a parte l'anno dello scudetto. Osimhen è un fattore, scrivi anche Pino che la clausola è di 120 milioni, ieri De Laurentiis a Financial Times ha detto chiaramente la clausola è molto alta, vedremo, stavolta è stato un po' più vago il presidente.
Sì, ogni tanto a seconda delle giornate il presidente si lascia andare a esternazioni, esatto. Però mi piace così, le sue fondazioni sono sempre gradevoli per chi scrive, per chi racconta.
Ah, certo.
Raccontavo di un Napoli che vince, però attenzione, e perde con o senza Simone, nel senso
è certo,
è chiaro. Evidente che sono a media punti, che diventa più interessante quando c'è il nigeriano in campo. Vado a memoria, 2.13 quando c'è lui, 1.83 quando non c'è lui, quindi è evidente che essere indipendenti non è assolutamente riduttivo, né vuole essere qualcosa che, con cui attaccare il resto del Napoli. È un attaccante devastante che ti fa ancora più rabbia quando per motivi di vario genere non rende come tu ti aspetti che possa rendere. Per esempio all'inizio della stagione, quando abbiamo inseguito più che altro le sue azioni, i suoi capricci, i suoi scatti di ira piuttosto che i suoi scatti per fare gol, quando segna così con questa periodicità ti sentivi ancora più rabbia per le occasioni che sono state sprecate. Poi è ovvio, 120 milioni, chi lo va a comprare la prossima estate farà un fare d'oro, perché compra un attaccante che è di una completezza totale dal punto di vista tecnico. Ed
è vero, abbiamo perso il nuovo Pino forse? Sì,
c'è no, qualche...
Ah, ecco, ti ho scusato, si è fermato, si sente un po' a scatti.
Uno di quei giocatori che la Serie A per molto tempo ancora farà fatica a rivedere, perché è uno dei migliori giocatori che abbiamo visto nel nostro campionato.
È vero, purtroppo. Ti lascio, domani c'è sul Mattino altri approfondimenti su Napoli-Juventus. Sì, no, ha ragione De Laurentiis a dire che la Juventus non avrebbe dovuto far parte del Mondiale, non dovrebbe far parte del Mondiale per club.
Ha torto, perché non funziona così il calcio, non funziona con le esternazioni che fai in un convegno, ma funziona nelle aule giuste. E se la Juventus non è stata esclusa, non capisco perché debba pensarlo De Laurentiis alla vigilia di una sfida, ritengo esclusivamente per finalità populistiche, per farsi applaudire, ma penso che le cose vanno dette nelle luoghi opportuni. In questo momento non mi risulta che la UEFA stia pensando di escludere anche dal mondiale per club la Juventus, e quando si gettano, si avvelenano i porti in questa maniera, io non sono mai contento, perché tutto ha bisogno del calcio italiano tranne di iniziative di questo genere come quella di De Laurentiis ieri.
Anche la squadra evidentemente. Grazie Pino, un abbraccio, buona giornata.
Un abbraccio.
Grazie a Pino Tormina, inviato del Mattino, collega redattore del Mattino. Dobbiamo fermarci per qualche istante, molti messaggi che arrivano al 339-666-9990, tra un po' Enzo Bucchioni, poi ancora parliamo ovviamente di Napoli-Juventus. Il valore per voi di questa partita qual è? Qual è quello più importante? Se c'è un doppio, triplo, unico? Insomma, scrivete, ce ne parliamo insieme.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati. Carmine scrive: ma se non ricordo male, Traoré nel Sassuolo giocava a sinistra. Non dovrebbe essere lui il vice Kvaratskhelia e Lindström il vice Zielinski? Un abbraccio. No, secondo me no, nel senso che sì, è vero, Sassuolo ha giocato anche in quel ruolo, nel 4-3-3 o anche 4-2-3-1 che proponeva De Zerbi, no? Anche con Raspadori sotto punta. Però mi ricordo che giocava da mezzala offensiva nell'Empoli e anche all'inizio della sua esperienza col Sassuolo. Per me Traoré può giocare da mezzala. È chiaro che rispetto a Zielinski, al di là delle differenze tecniche o fisiche, ha anche una minor tendenza all'interdizione, per quanto il polacco ne abbia, perché ne ha pochina, però a corsa, a gamba, a tecnica, è un po' più verticale, meno creativo di Zielinski, che insomma ha una tecnica mostruosa obiettivamente. A me piace molto, se sta in forma Junior Traoré davvero può essere un ottimo acquisto anche per il futuro. Ivan da New York: sono mesi che dico che con Jesus è il nostro problema numero uno, non guarderò la partita se gioca lui, purtroppo io non so la gente come vede il calcio. Non esagerare, Ivan, io sono d'accordo che Juan Jesus in questo momento secondo me non deve giocare per questioni meritocratiche, farei giocare Østergaard, anzi avrei fatto giocare il difensore che non è mai venuto al Napoli. Da un anno a questa parte si sapeva che Kim sarebbe andato via, l'ha detto anche De Laurentiis, quindi ripeto, è proprio clamoroso che il Napoli non abbia preso nessun difensore neanche a gennaio, neanche due mesi fa ormai. Però insomma bisogna seguire sempre il Napoli, caro Ivan. Poi sono d'accordo con te, in questo momento Juan Jesus non dovrebbe giocare, non lo vedo in buona forma. Su Jesus e senza offesa alcuna, lui non è un giocatore da Napoli, semplicemente aspettiamo a braccia aperte. Poi questo amico scrive: lui, altri tifosi napoletani della Juventus, venite a prendervi il perdono. Poi ancora: non vorrei illudermi per la vittoria larga ottenuta a Reggio Emilia, scrive Massimo Costa da Scampia. Mercoledì sera contro una società purtroppo in crisi di identità, soprattutto dopo la dipartita del suo patron, ma vista la Juve domenica scorsa alle 12.30 contro il Frosinone subendo 1-2 di Brescianini in contropiede, mi sa che abbiamo buone speranze domenica sera. Che ne pensi? Un complimenti a Piccole e Saiocco per le fresche nomine a Cavaliere della Repubblica. Hai ragione Antonio Piccolo e Carlo Saiocco, complimenti davvero a loro. Intanto non so se è Cavaliere della Repubblica, ma lo diventerà presto, credo. Enzo Bucchioni, ciao Enzo, buongiorno.
Buongiorno, e chi lo sa, caro Dario, potrebbe essere anche un'aspirazione, Cavaliere delle
Assolutamente.
Repubblica. Ti ringrazio.
Cavaliere Bucchioni, nel frattempo ti chiamo professor Bucchioni, visto quello che...
Dai, Cavaliere sei tu. Cavaliere.
No, io posso essere solo Cavaliere dal punto di vista, di comportamenti, sì. Ecco, ma pure tu lo sei, d'animo, ecco, sì, d'animo.
Siamo cavalieri, tutti cavalieri.
Assolutamente. Caro Enzo, a proposito invece di buone maniere, De Laurentiis che dice non sarebbe giusto se la Juve andasse al Mondiale per club al posto nostro, ha ragione, ha torto, tenendo conto ovviamente, lo ribadiamo, che De Laurentiis dice, e qui devo dire me è molto legittima, dice... Ma se la Juve ha fatto quello che ha fatto e l'UEFA l'ha eliminata dalle competizioni europee per quest'anno, non dovrebbe partecipare in base a questa stagione in cui appunto è stata esclusa al Mondiale del Club del 2025. Che ne pensi?
Certo, dipende da che prospettiva la vedi, qual è la ratio che porta alla convocazione, chiamiamo così, alla formazione delle squadre che faranno il Mondiale. C'è una questione focalizzata, quello che è successo negli ultimi due anni, è ovvio che debba essere il Napoli a partecipare. Se il discorso lo allarghi alla storia del calcio, allora lì viene fuori il brand Juventus, tutto quello che è stato negli anni. Però in questo momento anch'io mi aspetterei il Napoli, perché tra l'altro questa stagione non può cancellare, non possiamo dimenticare quello che è stato un anno incredibile dal punto di vista strettamente calcistico. Poi ha portato lo scudetto e questa è la grande gioia del Napoli, ma astraendoci da questo fatto contingente e parlando di calcio, la squadra dell'anno scorso credo che sarà ricordata come una delle più grandi squadre, se vai a analizzare la storia del calcio, quel calcio lì, quei livelli di calcio lì sono difficili da raggiungere. Quindi credo che un campionato mondiale per club in questo momento non possa non avere anche il Napoli tra le sue suoi competitor. Sembra una logica e normale conseguenza di una squadra che ha fatto un calcio straordinario.
Infatti, vedremo chissà se il Napoli farà anche ricorsi eccetera, staremo a vedere, vi informeremo. Nel frattempo c'è Napoli-Juventus e sì, tutti siamo molto curiosi di capire se davvero a Reggio Emilia c'è stata la svolta, al di là della fragilità enorme del Sassuolo, che tra l'altro ha ingaggiato adesso Ballardini per queste ultime partite.
Sì.
Se il Napoli davvero ha fatto quello switch che tanto tempo da tempo invochiamo, che ne pensi, Enzo? Ha svoltato davvero il Napoli?
Questo, guarda, la prestazione è apparsa convincente, soprattutto alcuni giocatori sono apparsi mentalmente dentro la partita, cioè un po' è emersa questa voglia di riscatto. Però quanto ha inciso il Sassuolo, la negatività di questo momento, il non essere squadra del Sassuolo, squadra incapace anche di darti un calcio, tra virgolette, il concetto di aggressività, è la squadra che ha fatto meno falli nel campionato, quindi ti dà l'idea della fragilità del Sassuolo, dell'inconsistenza anche dal punto di vista mentale, e questo va messo in conto.
Certo, certo.
Io ricordo anche la Fiorentina ha vinto una partita con il Frosinone 5-0 in casa, e si pensava è la partita della svolta, e poi invece ci sono volute anche altre due o tre partite per rivedere la Fiorentina. Non lo sai, e ci vuole la riprova. Domenica, guarda, è una partita che sotto questo aspetto ti può aiutare, perché se è stata una svolta questa partita, o quantomeno una ripartenza, e domenica è un avversario che ti potrebbe dare tanta carica, tanta adrenalina, e andare dietro è un risultato fantastico. Per i giocatori è molto più facile affrontare una partita come quella con la Juve dal punto di vista mentale, perché non li devi preparare come ci dicono gli allenatori in questo momento di difficoltà, anche se c'è un allenatore inesperto a certi livelli, o quantomeno un esperto numero uno a certi livelli, e sono i giocatori da soli che devono dire.
Beh, anche perché Enzo, poi è chiaro che giustamente può esserlo, purtroppo dobbiamo dire deve esserci continuità, cioè nel senso che il Napoli non può più sbagliare, quindi deve assolutamente provare a vincere con la Juventus. È chiaro che lo farà, però dico, al di là della svolta o meno di mercoledì, indizi ci sono stati per un cambiamento contro la Juventus. Siamo curiosi di capire se davvero ci sono conferme, oltre al risultato, certo, che è fondamentale.
Quello che ci si aspetta, perché ora ci sono 6 squadre in 8 punti, ora la classifica è definita. 6 squadre in 8 punti a 12 giornate dalla fine, ce la puoi ancora fare? Certamente che sì, però è obbligatorio trovare continuità di rendimento, trovare i giocatori più importanti, Osimhen e Barostelia. Se Barostelia se l'hai trovato, sono tutte cose che ci siamo detti per 5-6 mesi. E se torna Osimhen, se torna Barostelia, questi sono i grandi valori che hanno fatto la differenza l'anno scorso. Se torna un minimo la squadra a credere in quello che fa, ad avere, io mi ero appuntato molto, puntato il dito molto anche con te nell'ultimo intervento sul comportamento dei giocatori, che era inaccettabile, no? Questa superficialità, questo menefreghismo, questo, se c'è l'inversione di tendenza in 12 partite puoi anche recuperare. Ecco, è stata una ripartenza Sassuolo, probabilmente sì, e la conferma di avere domenica sera è una partita che è adattissima per certi tipi di situazioni. Qui non resta che augurarcelo, perché finché non vedi quando, diciamo, il campo ci darà le risposte, mai come in questa occasione, perché quante altre volte sembrava che la squadra fosse ripartita.
Infatti adesso non ci illudiamo, assolutamente non ci illudiamo. Enzo, prima di salutarti, proprio al volo, hai detto giustamente, ci sono 8 squadre in 6 punti, no, 6 squadre in 8 punti. Ad oggi, proprio domanda e risposta secca. Bologna, Atalanta, Roma, Fiorentina, Lazio e Napoli in corsa, diciamo per 4 posti, speriamo, no? Perché poi c'è la Coppa Italia, sì, che dà un altro posto, Europa League.
No,
in Europa
potrebbe essere 5.
Potrebbe essere 5. Italiana. Diciamo che sono 4 posti al momento. Chi pensi che rischi maggiormente di stare fuori tra queste 6 squadre? Bologna, Atalanta, Roma, Fiorentina, Lazio, Napoli.
Guarda, la Lazio dipende molto dal se va avanti in Champions. Ha dimostrato che la Champions due competizioni fa fatica a sostenerle, però c'è il Bayern, la grande andata. Il Napoli l'abbiamo appena detto, se è quello che è tecnicamente, che avrebbe dovuto essere tecnicamente, può rientrare. Il Bologna durerà fino alla fine, molla. Sai, faccio fatica a dirti, tipo, la Roma è appena crescendo.
Infatti è una lotta.
Capito? La Fiorentina
diciamo ad oggi per il campionato fin qui condotto, purtroppo abbiamo di Lazio e Napoli. Al momento. Vediamo che succede a domenica in poi.
Però dal punto di vista tecnico, se il Napoli.
No, non c'è dubbio. Beh, dal punto di vista tecnico, il Napoli avrebbe dovuto essere terzo, secondo me, o secondo addirittura.
Ma sai cosa possiamo dire? Che visto che per i primi 3 posti ormai è andata, questo diventa un campionato nel campionato, a vincente assolutamente, perché in così pochi punti, e c'è squadre che sono equivalenti, che hanno dei pro e dei contro tutti, quindi ci divertiremo per questi posti in Champions, chiamata, nelle coppe in generale. Questo è un campionato del campionato.
È vero, un abbraccio forte ad Enzo Bucchioni, lo seguiremo anche insieme a te se vorrai.
Grazie a te, Dario.
Ciao, un abbraccio, grazie Enzo Bucchioni. Seguitelo anche su Instagram, su Twitter. Molti messaggi. Questo amico scrive: dopo 3 giorni tra Urea, scarsa mezz'ora nelle gambe. Beh, può essere effettivamente che ci sia anche questa valutazione nella scelta di lui o di Zielinski per il centrocampo. Poi ancora Massimo da Valencia: buongiorno, non sono d'accordo con Ivan da Madrid, che saluto. Juan Jesus su della maglia e ama Napoli e Napoli, il suo lavoro e impegno vanno rispettati. Chiaramente non può fare 90 minuti ogni 3 giorni. Grandi e bravi, vi abbraccio, forza Radio Marte e forza Napoli. Grazie caro Massimo, e salutiamo tutti gli amici che ci seguono tramite radiomarte.it ed anche ovviamente tramite l'applicazione da tutto il mondo. Scrive Giovannino: sempre in ritardo. Scrive questo amico: cosa sempre in ritardo? Legale al lavoro, ricorso alla FIFA? Vediamo, non so se sarà così. Sembra, qualcuno dice in Napoli ha legale al lavoro per il ricorso alla FIFA, vedremo se sarà così, vi approfondiremo questo aspetto. Nel frattempo ci sono ancora altri tanti messaggi, ricordando, giusto per fare il quadro della situazione, che al momento con l'Italia che ancora non ha acquisito la quinta squadra in Champions League, possibile perché è in testa al ranking ma dipende poi anche dal ritorno degli ottavi di finale di Champions, della Europa League e Conference League, comunque le prime 4 ovviamente vanno in Champions League, la quinta va in Europa League, la sesta alla Conference League e poi un'altra squadra va in Europa League, è quella vincente, quella che vince la Coppa Italia. Quindi è chiaro che la Coppa Italia, in cui ci sono le finali, semifinali e finali a giorni, nelle prossime settimane, è chiaro che ci sono le squadre che sono in testa alle classifiche, Fiorentina, Juventus, eccetera. Quindi è probabile che anche il 7° posto dia un posto appunto per l'Europa, 7° Conference, 5° e 6° per l'Europa League, si scalerebbe ulteriormente fino all'8° posto con la vincente la Coppa Italia in queste prime 8, se appunto l'Italia avesse anche il 5° posto in Champions League, sarebbe la prima e la quinta in Champions League, 6ª e 7ª in Europa League, se uno della 6ª e 7ª vince la Coppa Italia, e l'8ª in Conference. Insomma, l'Europa non è così distante, ma il Napoli non può più sbagliare da domenica in poi, anzi già da prima in poi non doveva sbagliare, ma ulteriormente da domenica in poi. Ne parliamo tra poco con Oscar Damiani, con Savia Cobelli, con i vostri messaggi al 339 666 9990.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, mi chiedono in tanti, ma se la Roma vince l'Europa League e Napoli e Lazio in la Champions, in teoria liberando anche il 5° posto, vanno 7 squadre in Champions League, possibile? Sì, sarebbe possibile, un calcolo un po' complicato, ovviamente solo se la vincente l'Europa League, quindi la Roma o Napoli e Lazio la Champions, non finissero tra le prime 5, altrimenti insomma sarebbe diverso, così come dobbiamo ricordare che in semifinale di Coppa Italia ci sono Juventus, Lazio, Fiorentina e Atalanta, si gioca ad aprile andata e ritorno, il 2-3 aprile, 23-24 aprile ritorno. È chiaro che se la Lazio in questo momento all'8° posto o nono insomma insieme al Napoli, è chiaro che se la Lazio finisce più sotto rispetto alle prime 7 acquisirebbe il posto per l'Europa League vincendo la Coppa Italia, cioè il senso è che se il Napoli resta nono è chiaro che sotto anche la Lazio non scalano, o se arriva settimo non scalano le possibilità di andare in Europa League se la Lazio vincesse la Coppa Italia da 8ª, insomma non so se è stato chiaro, però insomma ci sono le possibilità in Europa, in Champions è molto più complicato, è chiaro che il 5° posto oggi distante 6 punti da Atalanta appunto è chiaro che avrebbe maggiori chance al Napoli, ma il Napoli non può più sbagliare, tenendo conto che non è che c'è una sfida tra Napoli e Atalanta fino alla fine, ma c'è la Roma, c'è la Fiorentina ovviamente in lizza. E allora che valore ha questo Napoli-Juventus? Lo chiediamo al direttore Savia Cobelli. Direttore, buongiorno e grazie per essere con noi, che piacere ritrovarla.
Buongiorno a te e buongiorno agli ascoltatori.
Caro Savia, è un valore doppio da queste parti, dicono molti tifosi, indubbiamente innanzitutto per i 3 punti per questo tentativo di rimonta del Napoli, poi lo sai, da queste parti la gara con la Juve è sempre molto sentita.
Beh, certamente sì, ce lo racconta la storia del campionato italiano. È evidente che soprattutto per quanto concerne la formazione di Caltanossia, quella con la Juventus, una controprova più probante che potesse desiderare dopo la larga vittoria di Reggio Emilia sul Sassuolo, e questi segni di ritorno di un Napoli ad una condizione, ad un gioco di qualità che sono state sicuramente corroboranti. Dall'altra parte c'è una Juventus che, come ben sappiamo, ha battuto sì il Frosinone nell'ultima di campionato, ma soltanto all'ultimo respiro, confermando le difficoltà di gioco che si sono appalesate soprattutto nell'ultimo periodo, perché prima della vittoria sul Frosinone la Juventus avrebbe annullato 2 punti nell'arco di 4 incontri. Quindi credo che si annunci un confronto equilibrato. Per il Napoli è particolarmente importante, perché ci stiamo avvicinando ovviamente all'altro grande appuntamento che aspetta la formazione partenopea, cioè la gara di ritorno del Barcellona in Champions.
Assolutamente, la Juventus a meno 12 dal primo posto ha abdicato ormai, te lo chiedo, Savie per lo scudetto, quindi nelle motivazioni il Napoli dovrebbe essere superiore, ha il Maradona dalla sua parte, è in ripresa la Juve un po' in calo, però il Napoli di quest'anno non dà, e quindi la seconda parte della domanda, Savie, non dà garanzie, quindi le aspettiamo, le conferme.
Sì, certamente sì, certamente sì, anche perché non so che cosa tu ne pensi, ma credo che sia l'inizio di questa stagione, per meglio dire ancora in giugno, con i festeggiamenti dello scudetto ancora caldi, qualcuno si fosse messo a un tavolo e si fosse detto come posso fare per sfasciare il giocattolo perfetto, non avrebbe fatto di meglio.
No,
quando tu rinunci a Spalletti
avremmo tra virgolette fallito la missione, avremmo fatto il Napoli in questo momento che sarebbe stato qui in quarto, quinto al massimo.
E se riduci anche ad un uomo cardine qual è stato il professor Sinatti, quando la preparazione a predica, che tra l'altro è stato richiamato, come ben sappiamo, precipitosamente nelle ultime settimane, quindi è evidente che in questo momento c'è bisogno di una serie di conferme del fatto che il Napoli possa ritornare sui livelli di rendimento massimali che gli consentono intanto di andare avanti in Champions League, perché se riuscisse ad accedere ai quarti compierebbe una grande impresa.
Assolutamente.
E il Barcellona sappiamo molto bene come sia di casa in Champions League, ma sappiamo altrettanto bene che non si tratta del Barcellona degli anni ruggenti, quindi è una squadra che può essere eliminata al prezzo di una grande perfetta prestazione, ma di questo parleremo quando il Napoli scenderà in campo al Camp Nou. Adesso c'è la Juventus ed è chiaro quanto per il Napoli in questo momento sia importante ottenere un altro risultato positivo.
Assolutamente sì. Prima di salutarti, Xavier, volevo chiederti De Giuntoli, che torna a Napoli la prima volta da avversario, che cosa in questo momento, come sta ricostruendo la Juve, soprattutto come sta la Juventus che si presenta al Maradona? In parte mi hai già risposto.
Ma sai, intanto credo che Napoli e i tifosi napoletani servono un sentimento di gratitudine profonda nei confronti di un signore che nell'arco degli 8 anni partenopei ha costruito la squadra che poi ha conquistato il terzo storico scudetto,
sì,
ed ha costruito e soprattutto ha gettato le basi per quell'utile di bilancio, l'ultimo registrato dal Napoli, che è stato conseguito grazie ai risultati della squadra, ma rammentiamo anche tutte le grandi operazioni, brillanti operazioni di mercato che firmate le giunte. E alla Juventus si è ritrovata un'altra situazione che lui stesso sottolineò nel giorno del suo ingresso ufficiale da Continasso il 1 luglio scorso, e cioè vincoli di bilancio molto rigidi che impediscono operazioni roboanti, tant'è vero che durante la sessione estiva 2023 l'unica operazione in entrata fu quella di UEA, e così come quei 7 giocatori cresciuti nella Next Gen, la seconda squadra, presenti attualmente nell'organico di Allegri, il settimo inutilizzabile perché è squalificato, sto parlando di Fagioli, ma gli altri invece sì, così come Barrenecea, Caio Giorgio, sulle imprese al Frosinone. La Juventus ha imboccato una strada che è dettata dai vincoli di bilancio e che quindi le impone di qualificarsi alla prossima Champions League, perché già non partecipando a questa edizione del massimo torneo continentale le conseguenze sul bilancio si sono viste come. Ed ecco perché credo che Giuntoli in questo momento stia evidentemente adottando una strategia che deve contemplare l'esigenza di assicurare giocatori importanti alla Juventus della prossima stagione che tornerà in Champions League, a quella di rispettare i vincoli di bilancio. Ma conoscendo la bravura di Giuntoli penso che riuscirà in questa impresa che è sicuramente ardua.
Vedremo. Intanto Savie, grazie per il tuo intervento, un caro abbraccio e buona giornata.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Grazie a Savie Acobelli, giornalista del gruppo dello sport e tutto sport ovviamente. Allora, questo altro amico scrive: non scenderà al campo noi il restauro. Vabbè, sì, è chiaro, scenderà all'altro all'altro appunto stadio del Barcellona. Però prima presentare il prossimo ospite, voglio capire, secondo voi e secondo lui pesano più 26 gol segnati nel Napoli e segnatamente i 15 in campionato o i 16 segnati in campionato con la Juventus? Nel cuore di Oscar Damiani, quale gol pesano di più? Buongiorno Oscar, ti ho messo subito in difficoltà e grazie per essere con noi.
No, guarda, non c'è problema. È passato tanto tempo che ormai non contano più niente.
Grande Oscar. E quando riesco a mettere in difficoltà? È impossibile, insomma. Anni e anni anche di comunicazione brillante.
Sono in prescrizione, si suol dire.
Però, questo per dirti, per dire agli amici che Oscar Damiani, fine agente di calciatore, anche commentatore di grande qualità, ha giocato sia nel Napoli che nella Juventus e per domenica possiamo dire che questa partita sembra aver più valore per il Napoli, vista le classifiche, le due squadre.
Il Napoli è un momento insomma difficile, anche se mi sembra migliorata, la squadra ha un'identità, secondo me l'allenatore ha lavorato bene, certo che comunque ci vuole tempo, pazienza, non è che da una settimana all'altra puoi cambiare tutto, devi pensare che è un'annata difficile e tutto quello che viene è guadagnato.
Assolutamente, è chiaro che il valore di questa partita, visto il meno 12 della Juventus dall'Inter, il Napoli invece che prova la rimonta, è importante per gli azzurri. Ti chiedo, questo Napoli può battere questa Juve? Questo attuale Napoli?
Sì, non è una grande Juve, francamente, ha molti giovani. C'è qualche buon giocatore ovviamente, poi Allegri è uno stratega, sa mettere la squadra in campo, è uno bravo, è un allenatore di livello, però sul piano dei giocatori, della qualità dei giocatori, Napoli non è inferiore, adesso è indietro in classifica, ma io penso che sia una partita aperta dove vedo il Napoli quasi favorito.
In questo senso ti chiedo, prima di salutarti, e il Napoli deve giocare come sa, come Calzona, diciamo, ha rimesso le cose al loro posto, cioè aderendo alla vocazione offensiva degli azzurri, e quindi comunque rischierebbe contro la Juventus che invece è un pochino più speculativa nel gioco.
Vabbè, ma però se vuoi avere del successo e vuoi avere certo dei risultati, non è che puoi stare in difesa aspettando di fare un contropiede. Io la penso come il mister, Calzona secondo me è una persona di qualità, di livello, una persona preparata, no? E quindi sicuramente cercare di giocare all'attacco, cercando di fare un gol in più se dovesse semmai subire un gol. Una partita che è aperta a qualunque risultato e quindi è difficile anche di fare un pronostico.
Tra Osimhen e Vlahovic oggi chi scegli?
Osimhen oggi secondo me è una forza della natura, è uno degli attaccanti più forti al mondo. Vlahovic ha fatto dei gol, però la sua partecipazione secondo me non è di grandissimo livello, anche se sono due grandissimi attaccanti.
Oscar, sempre grazie per la tua disponibilità, un caro abbraccio, buona giornata da Oscar Damiani. Dobbiamo fermarci, ovviamente Montjuïc allo Stadio Olimpico gioca il Barcellona, non mi veniva il nome della località. Noi ci fermiamo qui con Marte Sport Live del mattino, ricordandovi che questa sera c'è l'appuntamento 20:21 con Marte Sport Live della sera. No, Marte Sport Live della sera, la papera divertente ho fatto. Marte Sport Live della sera con Francesco Marciano, ricordandovi domani Marte Sport Show nell'avvicinamento alla partita con Peppe Annicelli, e poi domenica, oltre all'edizione della domenica dalle 13 alle 14, c'è lo speciale con il commento e la cronaca della partita sempre in diretta per seguire dalle 20 Napoli-Juventus con il post gara classico e con collegamenti anche dal Maradona. Da parte mia Dario Saratare è tutto, grazie a Gigi Soriani, arrivano Timo e Gigio per il pomeriggio marziano, ciao a tutti.
Marte Sport Live.